Ok, l'altra volta abbiamo già spiegato i componenti delle DNA polimerasi o del complesso di polimerasi. Noi sappiamo tantissimo sulla funzione della polimerasi, DNA polimerasi in E. coli, o eucarioti. E vi ricordate, c'è sempre un pol 3 core, la componente centrale, no, della complessa DNA polimerase, ok, abbiamo tre subunità e sono centrali per la replicazione del cromosoma, però all'interno della cellula il pol 3 core è sempre associato con altre subunità e queste la unità operativa in vivo, ma si chiama dopo pol 3 holoenzyme o holoenzima. In eucarioti vediamo, abbiamo due polimerasi, no? Alcuni E. coli, no? Abbiamo delta epsilon, che uno si occupa del leading strand, l'altro l'altra polimerase del lagging strand, e abbiamo una polimerase alfa specializzata che si occupa della sintesi del DNA dopo la primase, ok? Allora, vediamo adesso i eucarioti dove come funziona l'iniziazione della replicazione sul livello molecolare, sul livello del DNA. Abbiamo già accennato che altra volta che abbiamo una DNA polimerase alfa che è associata con una primase che assieme preparano il substrato di innesco per la polimerase delta epsilon. Significa che abbiamo inizialmente da parte della primase una sintesi di un primer di RNA, no? Producendo un ibrido tra RNA e DNA, e questo innesco tipo RNA viene riconosciuto dalla DNA polimerase alfa che sintetizza dopo un pezzo di DNA molto piccolo, okay? La polimerase alfa è poco processivo, significa non è la polimerase che riesce a copiare tutto un genoma, significa quando viene reclutato, e dopo vediamo anche come, la polimerase delta o epsilon viene rimpiazzato il complesso alfa di napolo alfa e primase e viene caricato, no, la pol delta o epsilon assieme con la sliding clamp. E questa rappresenta dopo la polimerase, il complesso della polimerase molto processivo, ok? È veramente veloce e molto processivo, riesce a sintetizzare molto DNA in poco tempo. Però parte sempre dall'innesco del tipo DNA. La sliding clamp è molto importante perché è proprio quella, è un complesso proteico che assicura la processività. Senza la sliding clamp, la sintesi del DNA sarebbe molto lento e inefficiente. Vediamo qua, simile come la elicase, vediamo una struttura elicase circolare, una certa specie di ciambella, consistente da tre subunità identiche. All'interno passa dopo la doppia elicase del DNA. Importante, la sliding clamp è molto stretto associato alla DNA polimerase delta o epsilon. Senza sliding clamp, siamo molto poco processivo, possiamo sintetizzare solo piccole pezzettine di DNA. Per questo motivo è molto centrale la esistenza di o il caricamento della sliding clamp sul DNA. Infatti anche queste proteine, che si chiama questa proteina che crea questo trimero che si chiama PCNA nel carotide, in realtà anche in marca che viene utilizzato per capire se una cellula è in fase S durante la sintesi del DNA, perché lì chiaramente abbiamo tantissima PCNA o sliding clamp caricato sul DNA. Allora, il caricamento è un processo complesso, ok? Significa non accade da solo, significa che questa sliding clamp ha bisogno di un complesso che si chiama caricatore. Come si chiama questo? a sliding clamp loader, che c'è solo il nominativo in inglese. Ok, questo si chiama sliding clamp loader, che quando lega ATP, ok, abbiamo detto l'altra volta, riesce a cambiare la sua struttura, e quando c'è PCNA attaccato al sliding clamp loader si apre. Grazie a questo cambio della conformazione del sliding clamp loader, questo anello, ok, e questo permette che la DNA, nella sua struttura dopo elicale, riesce, viene inserito all'interno di questa ciambella. Dopo c'è idrolisi dell'ATP, ok, c'è un cambiamento della struttura del sliding clamp loader che non in questa conformazione riesce più a interagire con la sliding clamp e molla la sliding clamp, che è adesso benissimo associato al DNA, e dopo interagirà con la DNA polimerase alfa o epsilon o delta. Significa che qua, simile con, come vediamo, abbiamo visto con la elicase, abbiamo un consumo di DNA, okay, perché dobbiamo veramente cambiare drammaticamente la struttura di una proteina, okay, e questo cambiamento delle strutture permette dopo un processo, no, strutturale che viene imposto su questi trimeri di PCNA, sulla sliding clamp. Qua vediamo cosa succede dopo il caricamento. Qua abbiamo visto che il sliding clamp loader ha fatto il suo lavoro. Abbiamo la sliding clamp caricata sul DNA, e in questa forma la sliding clamp mostra un'affinità molto alta per la DNA polimerase. Okay? Significa, vediamo dopo, che queste DNA polimerase delta epsilon sono trasportate, no, o localizzate specificamente anche vicino alla la forca replicativa, e una volta vicino queste due proteine complesse interagiscono benissimo, okay? C'è un forte legame tra sliding clamp e la DNA polimerase, e praticamente ok, e praticamente una volta lì formato il complesso, ok, c'è adesso questa forte processività. Ci possiamo immaginare che questo sliding clamp funziona come un motore fuori bordo di una barca, no, che spinge, e praticamente spinge finché la DNA polimerase arriva al RNA prime successivo, ok? Significa che anche su questo pezzettino qua, RNA prima più DNA, è stato precedentemente un caricamento della sliding clamp per la DNA polimerase. Non vediamo più perché è già arrivato fino a qua, ok? E una volta quando la DNA polimerase incontra queste RNA prima, ci posso proprio immaginare che rappresenta in realtà un ostacolo, no? Perché la DNA polimerase ha bisogno, no, strada libero, un single stranded DNA come stampo. Dopo c'è un cambiamento della struttura di questo complesso, okay, e viene rilasciato la polimerase epsilon o delta. Adesso vediamo cosa succede veramente sulla forca replicativa, perché è un posto molto interessante all'interno della cellula, perché abbiamo qua aperta la doppia elica di DNA, ok, e facciamo una biosintesi di DNA molto, molto veloce e molto, molto produttivo, e per questo ci servono anche complessi molto grandi. Significa questa zona, okay, che contiene il DNA è piena di proteine, e tutte queste attività di queste proteine deve essere molto ben organizzato, okay? Abbiamo tantissime interazioni di queste proteine, e il tutto assieme. Queste proteine si chiama anche replisome, okay? Significa un insieme di tante proteine che assieme coordinano, no, il funzionamento della replicazione del DNA. La cosa più interessante è che abbiamo sulla forca replicativa due tipi di DNA polimerase diverse. Abbiamo sempre, no, epsilon e delta, è la sintesi o la direzione di queste polimerasi durante la sintesi del DNA, e se parliamo della geografia, diverso, ma quella sul leading strand va in questa direzione, quella sul leading strand corre nell'altra direzione. Però ricordate sempre, e l'orientamento della sintesi del DNA è sempre uguale, corre sempre dal 5' verso il 3'. E qua vediamo la stessa cosa, 5' to 3', ok? Queste direzione di sintesi diverso, no? Tra leading e lagging strands crea un problema. Ok, da una parte abbiamo una sintesi DNA molto efficiente, ma possiamo fare fino a 50.000 nucleotide con la sintesi del leading strand. Invece sul lagging strand, abbiamo già detto, viene frammentata la sintesi del DNA. Invece di fare un pezzo lungo di DNA iniziato, facciamo tantissimi pezzettini piccoli, ok? Che vuol dire tutta la forca replicativa corre in questa direzione, quella è la direzione della replicazione, e queste DNA polimerasi, no, sul lagging strand producono il filamento discontinuo, prima questo, dopo la DNA polimerase salta verso la forca replicativa, fa questo, salta di nuovo avanti e fa questo frammento, ok? Questo permette che tutta la forca replicativa corre nella stessa direzione, ok? E potete già immaginare che c'è anche una differenza nella velocità. Il filamento guida è facile da sintetizzare, è veramente veloce. Invece la leading strand synthesis, no, va più piano, no? Per fare 1000 nucleotidi ci servono più steps, no? 1, 2, 3, 4, 5 e via. Okay? Questi frammenti piccoli che vengono sintetizzati sul filamento discontinuo, okay, si chiamano anche Okazaki fragments, no? Era la persona che ha scoperto questo meccanismo della lagging strand sintesi del DNA. I frammenti di Okazaki sono relativamente corti, okay, in batteria. Abbiamo 1000, scusate, eucarioti, 100-400, okay? Adesso vediamo come viene adesso coordinato la leading and lagging strand synthesis, ok? Abbiamo già detto che queste due events di DNA sintesi, no, sul leading o lagging strand devono essere coordinato anche geograficamente, perché tutto deve accadere, no? Proprio alla forca replicativa. Significa che la cosa più facile è avere praticamente queste due tipologie di polimerase in vicinanza. E in realtà in E. coli il oloenzima consiste da varie componenti, ma da una parte abbiamo tre subunità di polimerase 3, ok? Poi abbiamo proteina tau che sono legato a queste polimerasi, e queste proteine tau fanno anche parte dal caricatore della sliding clamp, ok? E sotto abbiamo la sliding clamp. Significa che questo è un enzima e praticamente mostra già la base, no, del funzionamento sulla forca replicativa. Da una parte abbiamo una vicinanza geografica tra tre DNA polimerasi che vengono, no, legato uno all'altro, e abbiamo anche in vicinanza il caricatore della sliding clamp che chiaramente vuole caricare la sliding clamp per lasciarlo interagire con uno dei tre core di DNA polimerasi, ok? Significa molto importante in E. coli, l'oloenzima consiste dal sliding clamp loader 3 coppie di core enzimatico, la sliding clamp e 3 proteine tau, no? Che funziona come ponte flessibile, ok? E devono essere flessibili perché la flessibilità ci serve per permettere questi salti, no, tra vari Okazaki fragments da parte dei napolimerasi che lavora sul filamento discontinuo. Adesso vediamo come adesso incastriamo questo complesso, no, sulla forca replicativa. E questo è praticamente un modello più o meno standard come ci immaginiamo adesso la costruzione della forca replicativa. Vediamo qua il filamento di DNA originale, la doppia elica di DNA in grigio, che viene praticamente duplicato attraverso semi-conservative replication. Abbiamo qua la DNA elicase, okay, che lega un single strand, un filamento singolo di DNA, ok, e lega queste, dove accade anche la sintesi del ligand strand, ok, e come sappiamo corre in orientazione 3'5'. Su questo singolo filamento di DNA, ok? Anche lì vediamo che la DNA elicase mostra anche un contatto con le proteine tau. Significa che in realtà, no, l'enzima che ci apre la doppia elica di DNA anche rimane associato al oloenzima della DNA polimerase, ok? Anche lì, così possiamo anche evitare che la DNA elicase va troppo veloce e ci apre tantissimo double-stranded DNA e noi esponiamo molto single-stranded DNA all'interno della cellula, che è sempre rischioso a causa di possibile rottatura dei filamenti. Dopo vediamo il nostro oloenzima, ok, che praticamente interagisce, no, con 3 DNA polimerasi, ok? Una esclusivamente si occupa della duplicazione e produzione del leading strand. Invece 2 DNA polimerasi 3 sono impegnate nella produzione dei Okazaki fragments, ok? E poi vediamo che 2 DNA polimerasi, che sono quelle processive, sono caricate anche con il sliding clamp loader, però il sliding clamp con la sliding clamp, ok? Però abbiamo sempre un'altra sliding clamp a disposizione per darlo a una DNA polimerase 3 che sintetizzerà un nuovo Okazaki fragment. Che dopo vediamo tutto step by step. Cosa altro vediamo qua? Vediamo qua queste paline verde che sono praticamente proteine in E. coli SSB, single stranded DNA binding proteins, che legano in modo cooperativo singolo filamento di DNA che vengono esposto durante la replicazione del DNA, ok? Perché abbiamo questa esposizione della single strand DNA? Perché, come avevo detto, la sintesi del lagging strand è più veloce, e il lagging strand, no, lagging vuol dire ritardato, no? Tipo troppo arriva più tardi, è più lento. Per questo motivo, no, si crea qua un certo mucchio di single strand DNA che va un po' fuori dalla replication fork, ok? Però queste stretch di single strand DNA è necessario perché, dopo vediamo, la sintesi del nuovo Okazaki fragment parte da questa posizione in vicinanza, no? Di queste proteine tau e corre verso il Okazaki fragment precedente, ok? Significa viene rilasciato spazio qua per la sintesi di un nuovo Okazaki fragment. Devo ancora ricordare un attimo. Sì, delta è quella discontinua. Ok, significa abbiamo due DNA polimerase delta e una epsilon. Okay. Guida epsilon, delta e discontinuo. Allora, non so se vedete bene, però dopo guardate bene, no? Quando studiate, questo che avete visto qua è l'ingrandimento di quello che abbiamo qua. Significa che tutti sono già presenti, sono caricati. E guardiamo, stiamo guardando una forca replicativa attiva. Okay? Significa che cosa è successo? La DNA polimerase ha aperto la doppia elica del DNA, coa polimerase 3 più sliding clamp loaded, no? Per la leading strand synthesis, okay? E la elicase produce un filamento più lungo di single strand DNA. Adesso abbiamo qua creato questo spazio, okay? Che ci permette che la prima ase, noi siamo sempre in E. coli adesso, attenzione, okay? Siamo sempre in E. coli, che una prima ase riesce a sintetizzare un primer a RNA, okay? Un innesco. Qua vediamo, qua mancano queste single stranded binding proteins, per queste mancano solo per semplificazione, okay? Ci sono ancora presente. Ok, e adesso cosa dobbiamo fare? Adesso dobbiamo praticamente portare queste primer in una situazione che permette il reclutamento di una DNA polimerase delta. Ok? E la DNA polimerase delta è già presente, perché come abbiamo visto sul modello iniziale, no? Le braccia tau o le ponte tau sono tutte legate a un core enzyme della DNA polimerase 3, e abbiamo già in attesa dietro la elicase questo holo enzyme che in questo momento non è attivo, okay? Invece contemporaneamente accade già la sintesi di un nuovo Okazaki fragment da parte di un'altra DNA polimerase delta che è legato a un altro ponte tau. Ok, vediamo qua il RNA primer che è stato precedentemente messo, e vediamo la sintesi di un nuovo filamento di DNA che corre verso il RNA primer del Okazaki frequent precedente. Ok, adesso cosa succede? Adesso succede che questo loop si piega indietro e accade adesso il caricamento della sliding clamp. Ok? Significa tutto questo complesso della sliding clamp loader fa questo step di idrolisi di ATP, e questo permette adesso che questo ibrido tra RNA e DNA viene infilato all'interno di questa ciambella e la ciambella si chiude. Adesso abbiamo caricato la sliding clamp sul ibrido RNA DNA, e come abbiamo detto, no, questa sliding clamp ha una forte affinità con la DNA polimerase, in questa situazione con la DNA polimerase delta. Significa che questa grande affinità permette che adesso la DNA polimerase viene reclutato sulla sliding clamp, e abbiamo adesso la situazione ideale per far partire la replicazione del DNA di questo pezzettino qua. Ok? Significa adesso la DNA polimerase utilizza il frame di RNA e inizia a sintetizzare un nuovo Okazaki fragment e corre verso il Okazaki fragment precedente. Ok? Una volta arrivata a questo punto, okay, l'adena polimerase non trova più il suo substrato ideale, ok, e lascia dopo il substrato, però rimane ancora legato sul ponte tau, ok? Ok, esatto, vediamo qua il staccamento dell'adena polimerase dalla sliding clamp. E adesso in questo step di sintesi del Okazaki fragment vediamo che anche questo ponte tau, no, assume un'altra conformazione. Significa che questo ponte hanno una flessibilità che è necessario, no, per permettere queste lagging string synthesis. Per la DNA polimerase tau rimane legato al core enzyme della DNA polimerase delta. Significa una volta quando si stacca la sliding clamp dalla DNA polimerase 3, non c'è più questo forte legame e il ponte tau, questo braccio tau, torna indietro alla sua posizione originale, che vediamo qua, che è praticamente in vicinanza, no, della DNA elicasi. Che significa queste braccia tau, no, che portano due DNA polimerase delta, si muovono sempre in questa maniera, okay? Perché questo è necessario per garantire una sintesi del DNA sul del lagging strand, no? Che è praticamente più complesso. Allora, lagging strand è sempre bene lineare. E queste sono praticamente i spostamento che vediamo all'interno, no? O tra holoenzyme e sul DNA che viene prodotto. Adesso un problema molto critico durante la replicazione è praticamente la velocità di quattro componenti diversi che funzionano, che lavorano contemporaneamente sul doppio filamento di DNA. Da una parte abbiamo la DNA elicase, che è proprio un molto potente, che quando può corre, no, il massimo, no? Dopo abbiamo la leading strand DNA polimerase, che è anche forte, abbastanza veloce, e abbiamo i DNA polimerase sul leading strand, che sono relativamente lente, ok? Significa ci serve anche in realtà un controllo di velocità, no? Che permette di evitare da una parte la produzione di filamenti di DNA singolo troppo lunghe, okay, questo è sempre rischioso, e anche che evita che praticamente tutte queste enzimi che si muovono, no, si muovono senza controllo. Anche questo, no, crea dopo troppa forza meccanica che può causare la rotatura del DNA o che tutto il complesso si dissembra, okay? Questo anche non è molto favorevole. E praticamente il pacemaker è in realtà la interazione tra la elicase e le ponte tau, no, del holoenzyme, okay? Significa c'è sempre questo contatto tra elicase e le proteine tau, e in questa maniera tutto il complesso, no, che lavora sulla forca replicativa, rimane assieme e si sposta assieme, okay? Vediamo che tutte le componenti sono interconnected, no? DNA, la elicase interagisce con tau, tau interagisce con the holoenzyme, con il core enzyme, e anche la ciambella, no? La sliding clamp è sempre legata al sliding clamp loader, okay? Però può accadere che questa DNA elicase è troppo veloce, okay, e si stacca dal holoenzyme, okay, e va avanti da solo, ok? Beh, anche lì è stato dimostrato che una dena elicase che va per conto suo è meno processivo, che significa in questo contesto, no, quando la dena polimerasi si stacca, la processività dell'elicase è molto ridotta e questo permette che tutto il holoenzyme raggiunge la dena elicase e si crea di nuovo questo complesso. Questo è praticamente molto importante per controllare che tutto il holoenzyme rimane integra e legato alla DNA elicase per controllare la velocità della replicazione al DNA, okay? Allora, ci accennate, okay, un terminus molto importante che è il replisoma, okay? Il replisoma sono praticamente tutte le proteine che collaborano durante la replicazione del DNA, okay? Significa il replisoma è per esempio l'olenzima della DNA polimerase qua, però anche la elicase, però anche la primase, significa il tutto assieme che serve per la replicazione della DNA. Per esempio anche i single stranded DNA binding proteins fanno parte del replisoma, ok? Quando si chiama quella cosa soma, okay? Come replisoma o spliceosoma, che vediamo dopo, si parla sempre da un complesso super grande che assieme collabora di fare una funzione biologica. Ok, adesso praticamente abbiamo in realtà visto come funziona, no? Abbiamo visto un'introduzione sul funzionamento della replicazione del DNA, ma una volta quando tutto il macchinario è operativo, però certamente ci sono step chiave a monte ancora, ok? Perché non abbiamo ancora discusso come in realtà inizia la replicazione del DNA e come io riesco a trasportare tutto questo replisoma sul DNA, ok? Questo è un step molto chiave, come in tutti i processi biologici, perché rappresenta l'inizio della replicazione del DNA. Significa all'inizio della replicazione del DNA devono essere riconosciute certe sequenze dove deve partire la replicazione del DNA. Significa su queste sequenze devono essere reclutate le proteine del replisoma. Ok? Adesso parliamo un po' di termini, ok? Tutto parte sempre, come sempre, dalla ricerca sulle batterie o viri. E si parla, per esempio, da un replicon, ok? Allora, cosa è un replicon? Un replicon sono le sequenze nucleotidici sintetizzate a partire da un'origine, da un'unica origine, ok? Per esempio in E. coli, il genoma di E. coli è un replicon, ok? È un molecolo di DNA circolare e c'è un sito dove inizia la replicazione e dopo viene duplicato tutto il genoma da parte di questo replicatore, ok? Significa il replicon è in realtà un pezzo, una unità di DNA che viene prodotto grazie all'attività del replisoma e questa replicazione parte dal replicatore, okay? Che è una sequenza di DNA particolare che recluta la DNA polimerasi o il holoenzyme, ok? Allora, E. coli, come detto, abbiamo un'origine di replicazione, ok? Un replicatore, ok? Che viene dopo anche chiamato, per semplificare, ORI, ok? Tutti parlano del ORI, ORI lì, ORI là, ok? Beh, in realtà vuol dire Origin of Replication. Ok, allora il replicatore è una sequenza e si utilizza in ternus, in sys, che vuol dire la sequenza per sé è sufficiente, dove è localizzata parte qualcosa, è sufficiente per dirigere la replicazione. Ma cosa vuol dire dirigere della replicazione? Che vuol dire che lì, no, abbiamo un contesto che permette il reclutamento del ruolo insieme. Le case, le primase, eccetera. Okay. E poi abbiamo un altro terminus che si chiama iniziatore. Okay. E l'iniziatore è un fattore che attua in trans, okay, che si lega specificamente sul replicatore. E questo è necessario per avviare la replicazione e ci serve sempre il consumo di ATP. Allora, cosa vuol dire in trans? In trans vuol dire, no? Utilizziamo un esempio di proteine, okay? Una proteina che funziona in trans, abbiamo qua il DNA circolare delle batterie, abbiamo qua il replicatore e abbiamo qua la proteina che si chiama iniziatore. Ora la chiamo così, iniziatore, e questo è il replicatore. Okay? Il replicatore funziona in sys. Okay? Significa dove è localizzato accade qualcosa. Okay? Invece l'iniziatore funziona in trans, che vuol dire che è inizialmente localizzato, no, da un'altra parte all'interno della cellula, però viene reclutato sul replicatore. Questo vuol dire trans. Quando sentite, è un meccanismo in trans, ma che in trans si utilizza sempre perché suona anche molto figo, però non viene scritto, no? Che vuol dire che un fattore, no, viene da una parte e va a a una posizione dove accade un meccanismo biomolecolare, per esempio. Ok? Importante, cis-trans. Significa per iniziare la replicazione, praticamente abbiamo bisogno di un'informazione in cis, questo è il replicatore, e un'altra informazione in trans, l'iniziatore, che lega queste sequenze in modo specifico. Significa questo iniziatore riconosce sequenze specifiche e recluta dopo tutte le proteine che sono necessarie per la replicazione. Una delle prime sarà chiaramente l'elicase, che apre il replicatore, o che viene anche chiamato origin of replication, e dopo parte la sintesi del DNA. Okay. Adesso vediamo questo replicatore. I replicatori sono ben definiti in batterie, anche un esempio famoso anche del virus, no? SV40 virus, però anche in servizi possiamo anche vedere a questi elementi, che questi replicatori. Ok, quello che non ho detto prima, ok, in E. coli abbiamo generalmente un origin of replication, in Homo sapiens non ci basta uno, okay? Il genoma è troppo grande, per questo motivo ci servono tantissimi origins of replication. In realtà abbiamo migliaia di replicons, ok, un ciclo di replicazione. Ok, allora la struttura del origin of replication, ok, ben definito molto dettaglio, è quella dei Escherichia coli. Ok, l'origin of replication E. coli si chiama anche ORC, e praticamente consiste da varie sequenze specifiche. Okay? qua vediamo gli elementi più importanti colorati, okay? Vediamo in rosso il punto dove inizia la replicazione del DNA, okay? Dove praticamente viene inserito il primer e vengono sintetizzati i primi nucleotidi, e dopo vediamo altre boxes, okay, sequenze che hanno lunghezza di 13 nucleotidi o 9 nucleotidi, okay. Il sito rosso, scusate, è dove viene reclutato la DNA polimerase, sono sbagliato, okay, qua viene reclutato la DNA polimerase. Allora, i tratti blu sono importanti, okay, perché sono quelle che sono ricchi in A e T, okay? È importante avere una serie di A T, perché queste A T fanno solo due legami di idrogeno, no? Tra un A, due legami di idrogeno con il T e anche viceversa. Significa abbiamo una, su una lunghezza di, non so, 70-80 nucleotidi, abbiamo stretches di AT dove in realtà il DNA si apre abbastanza facilmente, okay. Dopo abbiamo i siti verdi che sono qua, okay, che sono più corte e portano adesso una sequenza specifica dove viene reclutato l'iniziatore. No, avevo detto corretto prima, scusate. Allora, da capo, ma c'è scritto tutto quanto qua. Verde, viene reclutata la DNA polimerasi, ok? Qua si apre il DNA e qua inizia la replicazione del DNA. Allora, questo è il modello di ORC che troviamo anche in un altro sistema biologico facile, nel virus SV40. Anche lì vediamo queste boxes AT rich che si aprono facilmente e sequenze di reclutamento, e anche lì vediamo a monte che si apre dove inizia la replicazione, okay? Anche in eukaryoti semplice vediamo una struttura simile, e lì vediamo ovviamente AB1B2, ok? Significa, cosa ci serve su un original replication semplice? Ci serve una sequenza di DNA ricco in AT, ok? Abbiamo qua 3x7, dopo siti di reclutamento, e queste assieme permette dopo l'apertura del DNA e permette l'inizio della replicazione a una posizione definita, okay? Allora, cosa funziona? Come funziona? Vediamo qua adesso in varie steps, in E. coli, vediamo qua l'origin of replication, viene espresso l'iniziatore, l'iniziatore si lega, ok? E questo è il legame del fattore al DNA, cambia adesso una struttura del DNA, della doppia di DNA, ok? E questo praticamente permette che il DNA si apre facilmente, okay? E permette dopo il reclutamento della elicase, okay? È importante, abbiamo sempre il reclutamento di due elicasi, okay? La replicazione del DNA è semiconservativo e bidirezionale, significa dove si apre il DNA per fare replicazione abbiamo due forche replicative, qua una e qua l'altra, e per ogni forca replicativa ci serve chiaramente una elicase, no? Che ci apre il DNA. Allora, quando si legano queste molecole, queste proteine su queste boxes, ok? C'è anche un consumo di ATP, ok? Significa che queste proteine che si legano su queste sequenze specifiche, ok? Che vengono reclutate nelle boxes nuove, però dopo si estendono anche fino alle boxes a blu, consumano ATP e anche questo causa un cambiamento della struttura di questo complesso, e questo permette dopo più facilmente l'apertura del DNA e il reclutamento della DNA elicase. Adesso penso che facciamo una pausa e dopo continuiamo e parliamo cosa accade se durante l'iniziazione, parliamo anche un attimo sui eucarioti e dopo, importante, vediamo anche il controllo dell'inizio della replicazione nel ciclo cellulare. E facciamo pausa fino alle mezzogiorno e 5 e poi...
Buongiorno, sì. Ho capito una cosa,
sì.
Riguardo il Lori.
Sì.
Partendo dall'inizio, allora un replicone.
Ok.
Ecco, il replicone è una funzione, un complesso composto.
Il replicone è praticamente una unità di DNA,
sì,
che viene duplicato.
Che viene duplicato oppure da dove parte la duplicazione?
No, allora il replicone è un'unità che viene duplicato,
sì,
e questa unità consiste da varie componenti.
Perciò non parliamo della duplicazione di tutto il DNA, ma solo di una parte.
Il replicone si riferisce solo al DNA.
Ok.
Il DNA che viene replicato, duplicato. Che significa dal primo dove inizia a lavorare la DNA polimerase e dove finisce.
Ecco, questo è già una cosa
importante. All'interno di queste replicon c'è anche sempre il replicatore,
che è la sequenza di riconoscimento.
È la sequenza di riconoscimento.
Invece l'iniziatore è la proteina.
E l'iniziatore è adesso la seconda informazione, la seconda componente. Questa è una proteina che lega il replicatore.
Ok, poi secondo passaggio, Ori. Allora, allora noi abbiamo i tratti azzurri,
sì,
sono i tratti di AT,
sì,
che sono più facilmente separabili, sì, dove si legano delle proteine ATP dipendenti che poi lo aprono.
Sì.
Le parti verdi sono quelli che reclutano la DNA polimerase.
Sì. Il sito di legame per la proteina iniziatrice è questo, l'iniziatore, che dopo porta anche la sua presenza, la presenza di questo iniziatore porta come conseguenza anche successivamente il reclutamento della DNA polimerase.
Okay. E invece la parte rossa,
perché la parte rossa,
siccome c'è scritto inizio di replicazione e io deduco che vada in questa direzione,
sì,
siccome l'inizio della replicazione è prima ma la DNA polimerase arriva solo dopo, volevo un istante chiarire, cioè l'effettiva replicazione di un nuovo filamento di DNA parte
dall'inizio della replicazione è qua.
Ma con quale polimerasi inizia lì, se la polimerasi viene ripetuta?
È due. Ma siamo a una distanza di 200 nucleotidi, no? No? La DNA polimerase,
cioè, viene richiamata,
è il complesso della DNA polimerase, è sicuramente più grande per essere di 200 nucleotidi.
Ok, d'accordo.
Quindi è una zona specializzata nel reclutamento, okay,
però poi si legherà,
sì,
la parte rossa.
E lì praticamente quando non devi dimenticare, se è direzionale, no? Questo è il punto centrale, va in questa direzione e non può andare in questa direzione.
Okay? D'accordo, grazie mille. Thank you.
sul livello.
No, quasi monocolare, no, come un modello. Allora vediamo qua un nostro pezzettino di DNA, okay? Prima della replicazione. Vediamo qua il replicatore. Significa il replicatore, vediamo qua, che adesso, grazie alla sua sequenza, riesce a reclutare varie proteine che si chiamano DNA legato con ATP, ok? Allora, questo reclutamento inizia alla box, no? Alle box verde che misurano 9 nucleotidi. Però, come vedete, queste proteine interagiscono anche uno con l'altro. Significa permette che lega, che praticamente vanno, che estendono fino le sequenze che sono molto ricche di nucleotidi di tipo A e T, ok? Allora, c'è il consumo di ATP, ok? E queste permettono un cambiamento di strutture che causa adesso anche una piegatura, no? Del filamento di DNA originale, e questo rappresenta un cambiamento della struttura della doppia elica anche, no? C'è un stress torsionale che dopo permette anche che certi nucleotidi si staccano uno dall'altro. E sono quelle all'interno di queste boxes che misurano 13 nucleotidi, che sono ricche di ET. E queste permette adesso che un complesso che consiste dalla DNA elicase batteriale, ma che consiste da 6 proteine di tipo DNA B, ok? E anche di un caricatore che si chiama DNA C, ok? E anche lì praticamente ci serve un caricatore per la DNA elicase. Significa anche lì il caricatore della DNA elicase permette che la DNA elicase riesce, no, aprirsi e mette all'interno del suo foro centrale un singolo filamento di DNA. Ok? Importante, questo caricamento deve accadere 2 volte, ok? Perché ci serve una elicase per forca replicativa. Significa una lavora su questa forca replicativa, l'altra su questa, ok? Adesso, una volta caricato, no, la elicase, il caricatore della elicase lascia la elicase, ok? Adesso abbiamo la DNA elicase nella sua forma operativa, che riesce anche a reclutare la prima ASI, ok? Significa, vediamo adesso un'apertura del DNA, la doppia elica del DNA, grazie alle case, e vediamo già la sintesi, no, del primo primer. Adesso sappiamo, no, che praticamente il primer, questo ibrido tra RNA e DNA, è adesso praticamente molto un sostrato molto favorevole per il slide clamp loader, che praticamente attacca la sliding clamp, e questo porta dopo anche a un reclutamento, no, del tutto oloenzima, ok? Significa, abbiamo qua il oloenzima con la sliding clamp già messo, no, sul primer, e adesso successivamente parte dopo la replicazione del DNA come abbiamo visto prima. Significa sliding clamp loader praticamente si stacca un attimo dalla sliding clamp e viene praticamente reclutato, o viene permesso l'interazione da DNA polimerase 3 con la sliding clamp. Okay? La stessa cosa succede anche dall'altra parte, e praticamente parte in questa maniera la sintesi del DNA, no? Però in tutte e due direzioni. Okay? Da una e anche dall'altra parte, okay? e queste praticamente costruisce dopo, ok, la costruzione da due forche replicative, una da questa parte che corre in questa direzione e l'altra dall'altra parte in questa direzione, e abbiamo sempre leading strand synthesis e lagging strand synthesis, ok? Allora, queste cose qua sono complessi, molto complessi, ok? Significa molto difficile proprio osservare in questa maniera questi processi all'interno di una cellula. Significa che qua si parla di un modello, che vi potete immaginare, sono tantissimi processi che accadono contemporaneamente, ok? Però il step critico, no? Per l'iniziazione della replicazione, step molto chiave, è sempre l'apertura del origin of replication, ok? E praticamente il reclutamento della elicase e la sintesi del primo primer di RNA, ok? Non abbiamo praticamente la informazione chiave che permette il reclutamento del holoenzima, ok? Significa qua abbiamo gli steps chiavi, significa riconoscimento dell'origin of replication, apertura del DNA e sintesi del primo primer. Che quando abbiamo fatto questo, il resto accade quasi automaticamente. Okay? Anche lì è il step chiave, rate limiting, è sempre la fase dell'iniziazione della replicazione. Okay. Anche per l'esame non mi interessa adesso tutto in dettaglio cosa succede adesso in questa fase qua, okay? Vi potete immaginare come si fa una domanda qua, è difficilissimo spiegare tutti questi steps iniziali. Le cose chiave che dovete sapere sempre sono queste, no? Che portano dopo al reclutamento, al holoenzyme sulla forca replicativa. Adesso la fase iniziale della replicazione è molto importante, ok? Però chiaramente anche è molto importante anche replicare tutto il replicon, ok? Tutto il cromosoma. Perché la possiamo osservare qua, adesso sto guardando un cromosoma eucariotico. Che qua si capisce molto bene, ma che avrebbe lì caratteristicamente, no? La segregazione dei sister cromatidi in un cromosoma, no? Che abbiamo qua una cromatina, l'altra cromatina che vengono legate ancora al centromero, okay? Dove è anche montato il complesso proteico del kinetocore. E vediamo qua un pezzettino, un cromosoma che non è stato completamente replicato, okay? Significa che abbiamo qua due cromatidi fratelli che sono identici, duplicati, però qua vediamo ancora la doppia elica di DNA non ancora duplicato. Significa è molto importante replicare tutto, perché in questa zona, no, rimangono covalentemente in realtà legato, o sono, in realtà non sono covalentemente legato, però sono ancora collegato i due fratelli, i due cromatidi fratelli. E se adesso iniziamo con la separazione dei cromatidi grazie alla funzione del fuso mitotico, no? Vengono separati i cromatidi, però sono ancora legati qua. Significa questa forza meccanica che viene messa qua su i kinetocori può dopo causare la rotatura del DNA, no? Ancora dei due del doppio filamento di DNA parentale, okay? E questo è molto pericoloso, perché adesso successivamente quando continuiamo la mitosi, no, risulta che le due cellule figlie non contengono lo stesso contenuto di DNA, non contengono hanno 7 cromosomi, hanno 7 informazione genetica diversa. Significa è molto importante a replicare tutto il genoma. Okay? Non possiamo fare una segregazione dei cromosomi quando la replicazione del DNA è incompleta. Okay? Allora, in eucarioti, okay, abbiamo tantissimi cromosomi, okay? Bon, almeno in Homo sapiens, lievita molto di meno, significa anche per forza ci serve più di un origin of replication. Okay? Per compatere è facile, ma ho il cromosoma circolare, significa che mi basta un origin of replication e dopo una forca replicativa va in questa direzione e l'altra forca replicativa corre in questo e finisco facilmente la mia replicazione. Invece in eucarioti, no? Abbiamo DNA lineare e abbiamo una serie di cromosomi e significa che non ci basta un replicatore, ci servono molto di più. E è veramente così che in eucarioti non ci fidiamo di avere per esempio un unico origin of replication per cromosome, però abbiamo tantissimi, che okay? Significa che abbiamo ogni tipo 30.000 nucleotidi un origin of replication, okay? Significa in Homo sapiens un cromosoma può avere migliaia di origins of replication, ok? E praticamente però non sono tutte attive, ok? Significa quando io ho praticamente due origins in vicinanza, ma questo valore di 30 kilobases è un valore di media, ok? Significa che esiste anche, no? Che ho praticamente due origins più vicine, ok? E in queste sequenze di DNA, per esempio, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 origins, dove praticamente teoreticamente può iniziare la replicazione. Per quello che si osserva, che non tutti gli origins vengono utilizzate. Okay? In questa situazione vediamo che in realtà su 5 origins solo 2 vengono iniziate adesso, ok? E dopo parte la replicazione da queste 2 origins of replications e le forche replicative vanno una in questa direzione e l'altra nell'altra direzione, ok? E praticamente attraverso anche un origin of replication, ma quella che si trova qua a monte. Però importante, su questo origin non c'è un event di iniziazione di replicazione, ok? Significa che quando succede questo si parla dalla replicazione passiva, ok? Significa la replicazione non viene proprio iniziata perché c'è a monte, però passa anche questo origin. E praticamente alla fine si uniscono dopo tutte le forche replicative e io alla fine dopo un doppio filamento, due doppie filamenti di DNA che sono state duplicate attraverso la replicazione semiconservativa bidirezionale. Okay? Non entriamo in dettaglio del funzionamento del origin of replication eucariotica, no? Però è importante sapere che eucarioti abbiamo migliaia e migliaia di origins of replication, okay? Però non tutte vengono utilizzate, okay? C'è praticamente un vero inizio della replicazione, però quando la forca replicativa passa su un altro origin of replication passivo che non è stato attivato, si parla dalla replicazione passiva. Adesso vediamo come viene controllato adesso l'inizio della replicazione, ok? Qua vediamo che praticamente in eucarioti, tutta la vita della cellula è organizzata in varie fasi. Di nuovo, abbiamo G1, growth, C2, growth 2, DNA synthesis e mitosis. Ok? Significa in S phase accade la sintesi del DNA e la sintesi, la replicazione in S phase parte proprio quando la cellula attraversa nel suo ciclo cellulare la fase G1 e entra in S fase. Ok? Proprio a queste step, ok, c'è una cosa che si chiama checkpoint, dove la cellula controlla se la cellula proprio è in grado di entrare in S-phase, di iniziare la replicazione. Okay? Significa che viene controllato se la crescita è andata bene, se la cellula è sufficientemente grande, se ci sono nutrienti, growth factors, e anche se il DNA porta un danno. Okay? È molto importante che il DNA della cellula non porta un danno quando la cellula inizia a S-phase. Ok? E praticamente in questa fase G1, ok, ci sono già i primi preparazioni per l'iniziazione della replicazione. Però la replicazione non inizia ancora. È solo una fase preparativa dove praticamente viene già caricato la elicase, che significa in G1 viene caricata la elicase, però rimane fermo. Però è importante che abbiamo già tutto pronto per dopo, una volta attraversato questo checkpoint, possiamo fare partire la replicazione da parte dell'original replication. Okay? Adesso quali sono gli steps, no, che portano al reclutamento della elicasi? E come vediamo, io dico elicasi perché sono due. Okay? Qua vediamo una elicase e qua l'altra, che sono legate uno all'altro testa a testa, o in realtà coda a coda, però boh, sono legate, e quando devono partire si staccano e corrono praticamente ognuno in un'altra direzione, però in S-phase. Allora, come accade adesso, no? Il reclutamento della elicase? Praticamente abbiamo legato sull'original replication già un complesso che porta dopo al caricamento della elicase. Okay? Significa, abbiamo queste original recognition complex. Okay? È praticamente un complesso di proteine che lega il replicatore. Okay? Origin of replication complex, e questo praticamente consiste soprattutto di un caricatore per la DNA, della DNA elicasi. Okay? Significa questo è nella sua forma legata con ATP. Okay? Recluta un'altra proteina che si chiama CDC6, che è anche una ATPase che lega ATP, e solo quando queste due componenti in G1, okay, sono caricate sul origin of replication, può essere reclutato due complessi tra la elicase, che consiste dalle proteine MCM2, 3, 4, 5, 6, 7, e una proteina regolatrice per il caricamento CDT1. Significa che quando questo complesso è presente, questo complesso riesce a legare e accade adesso la idrolisi. Okay? Questa idrolisi di queste due molecole di ATP adesso è essenziale per il caricamento del complesso della elicase sul DNA. Okay? Una volta caricato in G1, queste due componenti si staccano e sono praticamente pronto per iniziare la replicazione in S-phase. Okay? adesso la S fase, l'entering S phase, viene adesso regolata da proteine regolatrici molto potente. Queste si chiamano cycling dependent kinases. Proprio queste farete sicuramente in biologia cellulare, la regolazione del ciclo cellulare, no? Significa queste cycling dependent kinases sono enzimi che riescono a fosforilare un'altra proteina, ok? Significa una chinase in generale mette un gruppo di fosforo sia su se stesso o su un'altra proteina, e questo cambia sempre di nuovo un cambiamento della funzione di queste proteine che riceve la fosforilazione, ok? All'interno della cellula abbiamo tantissimi chinasi che possono avere ruoli tutti diversi, però fanno sempre fosforilazione. Però abbiamo classi di chinasi che sono specializzati nel controllo della progressione del ciclo cellulare. Significa sono chinasi che sono cycling dependent, ok? E questo è il gruppo di chinasi che regolano il ciclo cellulare, ok? Adesso per ogni fase del ciclo cellulare abbiamo chinasi specializzati. Significa quando la cellula vuole passare da G1 a S serve di attività di un set, di una serie di cycling dependent kinases, ok? E un ruolo di queste cycling dependent kinases è adesso anche di fare partire la replicazione. Significa da una parte reclutare dopo tutto il resto del holoenzyme e dopo fare partire la replicazione, ok? E queste due chinasi importante in questa transizione tra G1 a S sono la BF4 dependent kinase e un'altra è una cycling dependent kinase, okay? Adesso per la mia lezione basta solo sapere che ci sono che esistono cycling dependent kinases, e per la progressione da G1 a S abbiamo due cycling abbiamo due chinasi molto importanti, no? Una la chiamiamo CDK, l'altra DBF4 dependent kinase, e queste sono importanti per arrivare alla iniziazione della replicazione sul origin of replication. Allora, noi partiamo con questa situazione che praticamente MCM25, che ci sono queste proteine che sono organizzate assieme, che formano due elicase che sono ancora attaccate, ok? Adesso, come primo step, abbiamo l'attività di DDK, che è una cycling dependent kinase, che è questa DBF4 dependent kinase, che adesso fosforila MCM27. Okay? Vi ricordate sempre DDK è una chinase che esiste in una sua versione attiva solo all'inizio della S-phase. E questa praticamente fosforazione della elicase rappresenta il primo step per il successivo reclutamento di altre proteine che sono genes, ok, CDC45 e la polimerase epsilon. Dopo abbiamo dopo un altro step di fosforilazione da parte dei CDKs, no, una cycling dependent kinase, che praticamente fosforila SLD2, SLD3 e DVP, e queste praticamente sono importanti per il reclutamento di queste proteine qua, ok? Significa per il reclutamento di Jeans e CDK 45 e Dynar Polymers, la Dynar Polymers Epsilon, ci servono queste componenti in una sua versione fosforilato. Una volta, quando abbiamo fosforilato MCM2S7 e abbiamo fosforilato queste proteine di aiutante, riusciamo a reclutare la polimerase e tutte queste proteine sulla elicase. Okay? Una volta caricato, rilasciano queste proteine SLD2 e SLD3, il complesso, e questo causa una conformazione della struttura che permette adesso il stacco di queste due unità di proteine che dopo si spostano, e abbiamo praticamente presente uno di questi complessi su una foca replicativa e l'altro complesso sull'altra foca replicativa. Successivamente viene osservato dopo il reclutamento della polimerase alfa e la primasi, ok? E dopo anche della polimerase delta. Significa qua abbiamo adesso i primi complessi caricati, no? La DNA primasi produce dopo il RNA primer, successivamente la DNA polimerase alfa produce il pezzettino di DNA che dopo viene utilizzato per caricare il slide clamp loader, per caricare la sliding clamp, e questo praticamente recluta successivamente le DNA polimerasi, ok? E dopo praticamente abbiamo costruito, no, il complesso iniziale del nostro replisoma in eukaryoti. Significa molto importante, anche lì dettagli non chiedo, però è importante sapere che la elicase viene già caricato in G1 grazie a un complesso di un caricatore, e abbiamo pronto la elicase sul origin of replication, però resta lì e non rimane, non è attivo. Perché non è attivo? Perché si presenta nella sua versione non fosforilato, e in più le due elicase sono legate uno all'altro, significa in questa conformazione le due elicase non sono attive. Solo quando la cellula passa da C1 a S abbiamo queste chinasi specifiche che causano adesso l'attivazione della elicase attraverso la fosforilazione e il reclutamento di varie componenti, no, che permettono dopo il caricamento della polimerase epsilon. Okay? Queste steps di fosforilazione e caricamento di proteine causa un cambiamento strutturale che permette dopo il stacco delle due elicase e attiva la processività e anche il reclutamento delle primase e polimerase alfa, e dopo praticamente siamo pronti per iniziare la replicazione. Significa qua vediamo ancora una volta, okay? In fase G1 c'è il caricamento, ok? Abbiamo la fase di caricamento, è permesso, ok? Però rimane inattivo. Però in fase S, in C2MS, non c'è più il caricamento dell'elicase, significa helicase recruitment esclusivamente in G1. Non c'è più in SG2M il caricamento dell'elicase. In fase S però c'è l'attivazione dell'elicase. Significa abbiamo due, praticamente la ricombinazione che consiste nella fase preparativa del reclutamento dell'elicase G1 e dopo la fase operativa in S-phase con la iniziazione e sintesi. E queste veniamo riassunto ancora in questo modello. Ok, adesso alla fine dobbiamo ancora parlare, o fare un'introduzione su un livello, su un fenomeno molto importante che riguarda la replicazione di filamenti di DNA lineare. Okay? Quando abbiamo una replicazione di un filamento di DNA o di una DNA circolare, non c'è problema. Che vediamo qua all'iniziazione della replicazione, ok? E facciamo due molecole di DNA nuove che vengono dopo separate grazie all'autoprisma ACE1, ok? Invece quando abbiamo un filamento di DNA abbiamo un problema, ok? Perché, e questo problema si chiama end replication problem. Adesso vediamo questo problema guardando su una estremità dei cromosomi, ok? Per esempio un cromosoma umano, ok? Vediamo qua la, veramente la estremità, il terminus di un cromosoma che porta come sempre, no? Un terminus 5 prime e una estremità 3 prime, ok? E qua vediamo l'attività della DNA polimerasi, ok? Vediamo qua la forca replicativa con leading and lagging strand synthesis che si muovono, e questa forca replicativa si muove verso la estremità del cromosoma, ok? Come abbiamo detto, sul leading strand non abbiamo nessun problema, ok? E la sintesi è continua, va avanti finché arriva l'ultimo nucleotide del cromosoma e finisce lì, no? La polimerasi va via grazie al fatto il lavoro. Invece la situazione è più complessa, no? Sul filamento dove vengono sintetizzati Okazaki frequency durante la lagging strand DNA synthesis, ok? Come vediamo? Vediamo diversi events di priming, no? Indicato dai primers verde, sintesi di DNA in questa direzione, ok? E dopo ci concentriamo adesso sull'ultimo Okazaki fragment, ok? Significa qua sull'altro filamento abbiamo già finito, qua facciamo adesso l'ultimo Okazaki fragment. Significa cosa possiamo fare? Possiamo sintetizzare un primer proprio sulla estremità, no, del cromosoma utilizzando questo pezzo di DNA come stampo. Parte la sintesi del DNA, però una volta finito questa step di sintesi, come sappiamo, il RNA viene degradato, ok? Questo RNA viene degradato qua e parte la DNA polimerase, una DNA repair polimerase da questo innesco rosso e chiude il gap. Ok? Significa, per chiudere il gap ci servono due cose: uno è una DNA polimerase di riparo, però un innesco dove viene messo il primo nucleotide durante la sintesi del riparo. Se guardiamo questi ultimi Okazaki fragment, possiamo digerire l'RNA, abbiamo il nostro gap, però ci manca l'innesco. Questo vuol dire che l'ultimo pezzettino del DNA, del lagging strand, non viene completamente replicato. Significa rimane qua un pezzettino senza replicazione. E questo problema viene chiamato il end replication problem, perché il problema in realtà è la mancanza di un innesco che permette l'inizio dell'attività del riparo da parte di una DNA polimerase. Okay? Significa ogni in una fase S in cellule con cromosomi lineari si accorce il cromosoma per la lunghezza di un RNA primer della DNA replicazione, ok? E queste vediamo qua. Se entriamo adesso nel prossimo giro di ciclo cellulare, significa facciamo ancora una volta sintesi di DNA. Adesso guardiamo cosa succede con questo filamento di DNA, ok? Grigio chiaro, ok? Viene sintetizzato senza problemi. Ma guardiamo cosa guardiamo, guardiamo questo. Guardiamo questo qua, ok? Grigio chiaro, ok? Viene sintetizzato senza problema, però qua sul filamento rosso, ok? Se duplichiamo questo filamento di DNA, ci risulta un altro già più corto, ok? E questo è praticamente, questo end replication problem causa un continuo accorciamento delle sequenze terminali dei cromosomi, che significa questo è un ciclo cellulare, questo è un altro ciclo cellulare, in ogni ciclo cellulare perdo lunghezza di DNA su un filamento neosintetizzato del tipo lagging strand. Significa se io faccio tanti giri di replicazione, ok, i cromosomi si accorciano sempre di più, ok, e questo è l'end replication problem. Allora, chiaramente questa è una situazione che la cellula vuole evitare, okay, perché perdita di DNA continuo non va bene, c'è il rischio di perdere informazione genetica. Per questo motivo troviamo ai termini dei cromosomi eucariotici sequenze di DNA specializzate, ok? E queste sequenze sono ricche in TG e si chiamano telomeri, ok? Abbiamo centromeri, no? Al punto centrale dove i due cromatidi fratelli vengono legate, e abbiamo telomeri, e in metafase ogni cromosoma ha 4 telomeri, ok? La sequenza di queste telomere è molto speciale, ricca in TC in tutte le specie eucarioti, però è divergente tra varie, no, specie. Per esempio invertebrati, no? Mucca, gatto, topo, noi. Cioè troviamo le sequenze TTA-GGG, ok? Però non solo lo troviamo una volta, lo troviamo tantissime volte, ok? Queste ripetizioni di TTA-GGG in vertebrati possono misurare tra 100 o 40 kilobasi, ok? Significa in humans la media è 10.000 nucleotidi, no? Significa ogni telomero in media misura 10.000 nucleotidi, e in queste 10 kb troviamo questa ripetizione, significa 6 nucleotidi di ripetizione, 10.000 diviso per 6, sono praticamente in media 1.800 ripetizioni delle sequenze TTA-GGG. Okay? Piante per esempio hanno una sequenza simile, però hanno 3 T's e dopo A-GGG, e questa è una sequenza un po' variegata, no? È in lievito. Okay? Però grazie a questa sequenza, no? A questa ripetizione è molto facile visualizzare telomeri di nuovo attraverso DNA FISH. Se io utilizzo una sonda telomerica che lega queste sequenze attraverso un appaiamento, no? E questa sonda è fluorescente, posso visualizzare tutti i telomeri sui cromosomi metafasici. Ok? Bellissimo. Allora, i telomeri, no? Sono sequenze speciali. Ok, perché in realtà sono quelli che soffrono dall'end replication problem, no? Si accorciano sempre di più e rappresentano anche una zona del genoma molto rischioso, perché sono in realtà rappresentano un'estremità del filamento del DNA, ok? E lì praticamente è molto, molto facile che accadano processi di degradazione, okay, e altri tipi di problemi. Significa che queste sequenze da una parte sono specializzate perché reclutano un complesso proteico, okay, che protegge la estremità dei cromosomi, okay, basta così, E dall'altra parte queste sequenze sono specializzate in reclutare una enzima che, come viene detto, risolve il end replication problem. E questa enzima si chiama la telomerasi. Ok? Dopo riprendiamo tutto la prossima volta. Ok, la telomerasi è una ase, significa, sappiamo già, che è una enzima. Ok? E la cosa interessante è che questa telomerase è una tipo di DNA polimerase specializzata, però non utilizza come stampo DNA, però utilizza un stampo di tipo RNA. Ok? E interessantemente questo complesso della telomerase si porta il suo template, il suo stampo. Significa che la telomerase è un complesso di proteine e RNA che è importante per risolvere il end replication problem. Okay? Quali sono adesso i componenti chiavi? Le componenti chiavi del complesso della telomerase: abbiamo la componente di RNA, che vediamo è un single strand RNA, però molto strutturato, significa che questo è importante per la sua attività, e abbiamo che si chiama normalmente TERC, telomerase RNA component, che è un RNA non codificante, e abbiamo TERT, questa è la componente di proteina che porta l'attività enzimatica. In più abbiamo altre proteine legate che non ci interessano adesso, che praticamente aumentano l'attività della telomerasa, sono proteine di tipo aiutanti. Okay? Però questo in realtà è il complesso della telomerasa. I componenti chiave per il funzionamento di base è TERT, no? La proteina, e TERC, la componente di RNA. Allora vi dico già adesso, queste enzime, no? Vedremo dopo, è molto utile, okay? Però viene prodotto solo in tipi di cellule specializzate, almeno quando parliamo dei vertebrati. Okay? In vertebrati la telomerase è espressa in cellule embrionali, in cellule tumorali, però bassissimo in adult stem, viene espresso esclusivamente in embryonic stem cells, in cellule staminali embrionali, in cellule staminali adulti, però a livelli più bassi, però anche fortemente in cellule tumorali. E adesso vediamo anche perché queste regolazione dell'espressione è importante. Okay? Vediamo adesso cosa fa questa DNA polimerasi. Okay? Significa, vediamo qua una figura che ci mostra questo complesso della telomerase. Qua in verde vediamo la componente proteina, okay? E vediamo la componente RNA strutturato, in realtà semplificato, no? Così questa è la struttura reale, questo è un po' semplificato, e vediamo che in realtà questo stampo, queste molecole di RNA porta una sequenza che riesce a legare le sequenze TTA-CCC che troviamo nei telomeri adesso in questo modello di vertebrati. Ok? Adesso guardiamo in che filamento troviamo questa sequenza TTA-CCC. Okay? Lo troviamo proprio su questa parte qua. Okay? Vi ricordiamo qua l'elemento 5'3' su questa estremità. Okay? Significa cosa succede? Okay? Abbiamo questo stampo, abbiamo queste molecole di RNA che lega qua il filamento di DNA. Per adesso arriva il trucco, perché la telomerasi è una DNA polimerase, però è una DNA polimerase RNA dipendente, o viene anche chiamata trascrittasi inversa o retrotrascrittasi, ok? Significa che queste enzimi trascrittasi inverse o retrotrascrittasi sono sempre DNA polimerase che utilizzano come stampo RNA. Significa che in questo contesto la proteina, che è la componente enzimatica, utilizza queste sequenze di RNA come stampo e sintetizza un nuovo pezzettino di DNA, però con la sequenza che si trova qua nel stampo di RNA. Significa, in questa maniera viene adesso allungato il DNA, ok? E questo praticamente compensa adesso il problema causato dal end replication problem, ok? Adesso vediamo cosa succede, ok? Come si comporta questo meccanismo in varie fasi di ciclo cellulare successive, ok? Qua vediamo adesso, no, il terminus della replicazione, ok? Qua abbiamo adesso già la parte, e qua praticamente inserito, ok, in rosso vediamo il nuovo filamento di DNA sintetizzato dalla telomerasi utilizzando il suo stampo di RNA. Significa, io adesso allungato questo filamento di DNA e questo ho praticamente creato una sequenza di DNA nuovo, non prodotto dal DNA polimerase classica, dove posso mettere un nuovo primer per un nuovo Okazaki frequency, okay? E per questo motivo riesco dopo a compensare le sequenze di DNA che ho perso a causa del end replication problem, ok? L'end replication problem mi causa l'accorciamento sempre di più dei cromosomi, però questo accorciamento viene compensato grazie all'attività dell'otomerase che allunga l'estremità del cromosoma e allunga sempre l'estremità 3' del filamento lineare del DNA. E questo è anche importante. E adesso basta, ok? Grazie, la prossima volta passiamo ancora a questo meccanismo.